Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chiediamo intercessione della Vergine Maria per il nostro ascolto. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
e nell'ora
della nostra morte. Amen.
Allora, ben trovati. E stasera chiudiamo il libro di Giuditta, di cui abbiamo letto già diversi capitoli. Siamo al capitolo 13, e di cui abbiamo già letto i primi 10 versetti, e abbiamo letto anche questo momento di culmine, no? Che poi, avete visto, è stato anche molto veloce, eh? Cioè questo momento in cui appunto questa donna bella appunto chiede al Signore di dargli forza nella sua mano per tagliare la testa a Oloferne, no? Che era ubriaco e che giaceva nella sua tenda. Stiamo leggendo una parabola, un racconto, questo dobbiamo sempre tenere conto, no? Non è un racconto storico, e fra l'altro l'abbiamo visto già dall'inizio, no? Già l'autore, cominciando a presentarci Nabucodonosor, re degli Assiri, no? L'ebreo che ascoltava questo racconto dice: no, ma non è così. Nabucodonosor era il re dei Babilonesi, non era il re degli Assiri. Ma già l'autore dice: guarda, io te lo sto dicendo per dirti, non ti sto raccontando una storia, sto raccontando di una parabola sotto forma di una storia, no? Di un racconto, per dirti qualcosa che di fatto poi ha a che fare con la storia. Con la storia degli uomini, con la storia degli uomini che vogliono in qualche modo possedere la storia, i potenti. Nabucodonosor diventa poi l'immagine dei potenti di sempre. Adesso non so, no, siamo appena reduci dalle elezioni, no, dell'impero americano. Qui, sapete, alcuni dicevano dovremmo votare anche tutti noi sudditi in qualche modo, no? Cioè non è soltanto i cittadini americani, ma al di là di questo, su cui naturalmente non voglio aprire nessun discorso, ma ci sono i potenti, no? Che pensano di avere in mano la storia, e dall'altra parte la fragilità prima di tutto di un popolo che ha contato nulla. Oggi Stato di Israele è uno Stato che conta, no? Nello scacchiere medio orientale, non solo, ma per la sua storia il popolo di Israele è stato un piccolo popolo, e che all'interno di questo piccolo popolo ancora di meno una donna, una vedova, tra l'altro, no? Questa vedova ci è stata presentata come una donna abbiente, però mantiene la povertà in culture maschiliste dominate dalla violenza e dalla forza, di non avere un uomo che la difenda, no? In qualche modo. E allora di una povertà di una creatura che assume questa sua povertà e tutto il suo limite, e che osa fidarsi di Dio. Quello che c'è in gioco in questo racconto è la fede, la fiducia in Dio. E la lotta appunto è tra, qui ci sono posti, da questa parte, fra appunto coloro che l'idolo, no? Che in qualche modo vuole prendere il cuore, vuole la fede, vuole la fiducia totale, no? presentandosi come assoluto, e presentandosi in forza della minaccia e della paura, no? Ricordate anche il discorso che fa Oloferne, no? Anche a Giuditta, dice: guarda, io sono qui costretto a mettere, no? A distruggere questo popolo perché non ha voluto, no? Sottomettersi, no? Cioè tutti quelli che temono il mio signore Nabucodonosor non hanno nulla da temere, non hanno nulla da temere. E allora, come in questa storia si fa presente attraverso attraverso quello che il mondo scatta, attraverso appunto in questo caso una donna che si rivela non così debole, no? Ma in qualche modo attraverso questo si rivela l'agire di Dio, che taglia la testa, che combatte attraverso questa donna. Dio non viene mai citato in questo racconto, no? Si prega, ma non parla mai, non interviene mai, no? È un po' come nella nostra vita, non c'è nessuno di noi, però allo stesso tempo è un cammino nella fede che i credenti, no? In Lui realizzano, no? Realizzando cose incredibili. Io sto cominciando a leggere un libro, piccola parentesi, che mi hanno regalato e che faccio un piccolo, mi sta piacendo, faccio un piccolo spot pubblicitario, di Don Angelo Casati. Don Angelo Casati è stato ed è ancora vivo, un prete, ma è stato un padre spirituale, una persona notevole all'interno della diocesi di Milano, collaboratore di Martini, eccetera. Si chiama Il sorriso di Dio. Allora lui, parlando appunto di questi incontri, allora citava una frase di coloro che nella fede fanno cose incredibili, no? Citava una frase di Bergonzoni che dice che tra i credenti e i non credenti lui sceglie gli incredibili, no? E poi conclude dicendo sempre Bergonzoni: io faccio voto di vastità. Bello questo, di vastità, cioè di un cuore che osa pensare in grande, no? Che osa pensare l'impossibile. Laddove, no, il faraone di sempre, il Nabucodonosor, dice no, questa è la realtà, non si va oltre. E allora abbiamo visto appunto questo staccò la scimitarra con la stessa spada di lui, lo uccide, no, con la stessa spada di lui, no, con la morte ha vinto la morte. Ricordate il Trisagion che si canta nella liturgia orientale, no? Cristo è risorto dai morti, con la morte ha vinto la morte, no? Cioè con le sue stesse armi, no? Senza usarle con violenza, ma assumendole e sconfiggendo la morte. Giuditta gridò da lontano, quindi Giuditta, abbiamo visto, esce dall'accampamento con la sua ancella, in un drappo ha messo la testa di Oloferne, e allora Giuditta gridò da lontano al corpo di guardia delle porte: aprite, aprite subito la porta, e con noi Dio, il nostro Dio, per esercitare ancora la sua forza in Israele e la sua potenza contro i nemici come ha fatto oggi. E grida, è un Vangelo gridato, una buona notizia. È una buona notizia che invita ad aprire le porte. Giovanni Paolo II, ricordate le sue prime parole, furono quelle di... che fra l'altro c'è un salmo, no? Che apritemi le porte di giustizia, no? E come dire al popolo chiuso nella città e nella paura, e allora il grido è quello di aprire, perché la paura è stata vinta, perché con noi è il nostro Dio, con noi è il nostro Dio, E ricordate che questo sarà un po' un ritornello che torna in tutta la scrittura, per citare soltanto poi anche Gesù che dirà: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo, io sarò con voi, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Come dire, l'uscita dalla paura è lo sperimentare che Lui è con noi. E appena gli uomini della sua città sentirono la sua voce, corsero giù in fretta alla porta della città e chiamarono gli anziani. Corsero tutti, dal più piccolo al più grande, perché non si aspettavano il suo arrivo. Vedete, non si aspettavano il suo arrivo, in qualche modo, cioè nella paura, come dire, non si riesce ad avere una prospettiva ampia, no? Molti avranno pensato... ci ha tentato, è andata lì, non torna più, no, l'avranno presa, poi alla fine i suoi progetti, che non ci ha detto neanche, no? Come dire, tante volte le nostre visioni, come dire, sono poi limitate dalla morte e dalla prospettiva della morte, no? Cioè noi tante volte è così la nostra vita, noi guardiamo la nostra vita nella prospettiva di una tomba chiusa, tra l'altro in questo mese in cui facciamo memoria dei nostri morti, no? Cioè come tutto poi finisce. E l'ultima parola, no, che osiamo, cioè dobbiamo dire, è che ok, la morte avrà l'ultima parola sulla nostra vita. Allora, nell'esperienza di fede, nell'esperienza che, no, in questo annuncio fatto da una donna, ricordate che anche il primo annuncio del risorto verrà affidato a una donna, no? E che uno dice: Signore, ma vai a cercarti sempre problemi, no? Cioè, perché ricordate che se, dato che poi arrivarono anche Pietro e il discepolo che Gesù amava, se Gesù si fosse fatto, si fosse mostrato a Pietro e a, soprattutto a Pietro, certe cose, no? Ricordate che poi i discepoli non crederanno a Maria Maddalena, no? I discepoli di Emmaus se ne andranno tristi, dicendo: sì, delle donne ci hanno sconvolti, dicendo che hanno, ma i nostri uomini sono andati a vedere, ma non hanno trovato, no? Come avevano detto le donne, cioè. Come ci si può fidare di parole di donne, diciamo noi uomini, no? E allora è interessante che c'è questo Dio che sceglie le vie ai nostri occhi più difficili, perché uno dice: avrebbe detto a Pietro, no? E però è la logica diversa di Dio, del Dio di Gesù Cristo, che non salva attraverso la forza, la violenza, il potere, no, il denaro, ma salva attraverso quella forza così grande, che è il mistero più grande, che è il mistero dell'amore, che così poco conosciamo e che così tanto desideriamo. E allora le si strinsero attorno, dice il suo arrivo, aprirono dunque la porta, la accolsero dentro, acceso il fuoco per fare luce, si strinsero attorno a loro. È notte e quindi si accende un fuoco, è come dire una luce nella notte che brilla, no? E Giuditta disse loro a gran voce: lodate Dio, lodate, lodate Dio, perché non ha allontanato la sua misericordia dalla casa di Israele, ma in questa notte per mano mia ha colpito i nostri nemici. Vedete, è l'inizio di ogni preghiera che nella Bibbia parte con un ringraziamento, cioè l'orizzonte dell'esperienza. Poi dopo ci si lamenterà, poi dopo si discuterà, poi dopo con il nostro Dio, ma è all'interno di un ringraziamento per quello che Dio ha fatto per noi, a partire dall'esperienza dei nostri padri, eccetera. Noi quello che celebriamo insieme come momento di preghiera più importante durante la nostra settimana è l'Eucaristia e il ringraziamento. E fra l'altro è il ringraziamento che è bello quando nasce dal cuore, no? L'abbiamo sperimentato qualche volta nella nostra vita, no? Siamo stati ben educati dai nostri genitori, per cui ringraziamo, però sappiamo che qualche volta abbiamo sentito quando il ringraziamento non è formale, no? Ma è qualcosa che nasce dentro perché abbiamo sperimentato qualcosa. E allora l'invito a lodare. Lodare perché? Perché la sua misericordia non si è allontanata da noi, ma in questa notte, in questo buio, nel buio della fede, nel buio della paura, nel buio della morte, ha colpito i nostri nemici. Questo ci fa pensare anche alla bellezza del rito della veglia di Pasqua, no? Soprattutto all'inizio, laddove è possibile farlo, no? Cioè nel buio, questo fuoco che viene acceso, no? E che nel buio della nostra notte il Cristo ha colpito, ha vinto la morte. Allora tirò fuori la testa dalla bisaccia e la mise in mostra, dicendo loro: ecco la testa di Oloferne, comandante supremo dell'esercito assiro, ed ecco la cortina sotto la quale giaceva ubriaco. Il Signore ha colpito per mano di una donna. Viva dunque il Signore che mi ha protetto nella mia impresa, perché costui si è lasciato ingannare dal mio volto a sua rovina. ma non ha commesso peccato con me, a mia contaminazione e vergogna. Vedete, è il Signore che ha operato attraverso mano di una donna, attraverso di me. Come dire, la consapevolezza del proprio dono e del limite del proprio dono e di come Dio opera, poi sia Lui a sconfiggere la morte attraverso appunto la mano di una donna, paradossalmente la mano di una donna. Viva dunque il Signore, e perché colui si è lasciato ingannare dal mio volto, no? Vedete, tornava questo volto, questa bellezza del volto, no? La bellezza di un volto che crede, che si affida e che gioca la sua vita su questa fede. Nella tradizione biblica, credere ha un'immagine plastica, cioè l'immagine è provare a camminarci sopra. L'idea di la fede come qualcosa, di un terreno su cui sei invitato a camminare, in fondo per vivere devi camminare su un terreno, e questo terreno regge. Mentre falso è che quello che sembra tu ci cammini sopra e inciampi, invece quello che è affidabile è quello che ci puoi mettere il piede sopra e ci cammini. E ci cammini bene, vivi. Allora la fede in Lui, sul quale si può giocare la vita, camminare, coinvolgersi concretamente. Tutto il popolo si stupì profondamente, tutti si chinarono ad adorare Dio esclamando in coro: benedetto sei tu nostro Dio che hai annientato in questo giorno i nemici del tuo popolo. Qui è questa benedizione, no? La benedizione che è anche il ringraziamento, e più volte ho ricordato che nell'ebraico biblico non c'è la parola grazie, nell'ebraico moderno sì, per cui nella Bibbia si ringrazia benedicendo, che fra l'altro sarebbe anche il senso più profondo della benedizione, no? Noi normalmente chiediamo le benedizioni come forma di protezione, no? Cioè quando gli anni passati, ormai non c'è stato più da un po' di anni, andavo a celebrare a Sant'Anna e c'erano tutte le donne che avevano appena partorito oppure stavano per partorire, che venivano a chiedere la benedizione. Io alla fine, prima di dare la benedizione, in un minuto, perché naturalmente non potevo tenerle lì ore, cercavo di fare una brevissima catechesi, no, per dire che questi bambini non hanno bisogno di una benedizione, sono già benedetti, cioè già il fatto che loro ci siano è già benedizione. Noi benediciamo Dio per la loro vita, perché ce li ha donati. Ma non è che noi chiediamo una benedizione, perché sai, oltre ai vaccini, oltre al sistema sanitario, oltre all'assicurazione sulla vita, no? Un'assicurazione ancora più grande, no? Casco ci protegge, no? Cioè così. Oppure sulla macchina, eccetera, no? Sono loro una benedizione. Allora noi benediciamo Dio per loro, perché ce li ha dati. No? Come benediciamo il Signore per il pane che ci ha donato, non è che noi chiediamo, benediciamo la tavola, no, come se la tavola, no, noi benediciamo Dio per la tavola. E allora Ozia a sua volta le disse: benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra, e benedetto il Signore che ha creato il cielo e la terra e ti ha guidato a troncare la testa del capo dei nostri nemici. Davvero il coraggio che ti ha sostenuto non sarà dimenticato davanti agli uomini, che ricorderanno per sempre la potenza di Dio. Vedete, un ringraziamento che diventa appunto benedizione, benedizione per te, benedizione a Dio, per quello che Lui ha operato in mezzo a noi. E perché per il coraggio che ti ha sostenuto, no? Perché ti ha dato forza per coinvolgerti con Lui. Questa cosa del coraggio mi fa pensare, da gesuita, al fatto che negli esercizi spirituali, vi ricordo appunto che la settimana prossima ci saranno questi esercizi spirituali dei seminaristi, Ignazio a coloro che entrano negli esercizi invita ad entrare con coraggio, con coraggio, proprio perché anche negli esercizi, nel silenzio, nella preghiera, si gioca la fede. Nel senso che andando nel profondo del cuore, anche lì si entra in una battaglia tra un'ispirazione di Dio, tra una parola che ti invita ad affidarti, ad ascoltarlo, e tanti altri pensieri che ti dicono stai perdendo tempo, è tutta una finzione. Sì, però e chiedere, cioè, come dire, chiedere al Signore di essere sostenuti nella fede, no? Cioè di poter continuare ad affidarci a Lui. Attenzione, nella fede di Gesù, cioè nel senso che colui che poi ha avuto fede in Dio fino alla fine è stato Gesù. Cioè noi osiamo mettere la nostra fede un po' sballata, non so la vostra come va, cioè, ma io conosco la mia, e con tutte le fatiche, con tutte le incredulità, con tutte, no, interessante che un monaco diceva che i monaci con l'andare del tempo diventano esperti in ateismo, ma non perché fanno degli studi particolari su, no, eccetera, l'ateismo, eccetera, ma perché lo sperimentano dentro di loro. E allora in questa lotta, appunto, noi chiediamo di essere sostenuti. E quella, la cosa qual è? Di entrarci con coraggio. Con quel poco che abbiamo, coinvolgerci, no? È come appunto Giuditta che si è coinvolta con l'agire fidandosi di Dio. Dio compia per te queste cose, a tua perenne esaltazione, ricolmandoti di beni, in riconoscimento della prontezza con cui hai esposto la vita di fronte all'umiliazione della nostra stirpe, e ti sei opposta alla nostra rovina, comportandoti rettamente davanti al nostro Dio. E tutto il popolo esclamò, Amen, Amen. Amen in ebraico, sapete, significa così è. Non tanto così sia, come noi intendiamo, ma così è. È una constatazione, cioè quello che no, Zia sta dicendo, il popolo dice è così, è così. E fra l'altro vi faccio notare come Gesù nei Vangeli utilizzava questa esclamazione all'inizio. Quando noi leggiamo nei Vangeli in verità vi dico, in realtà è proprio nel Vangelo, anche se scritto in greco, è rimasto Amen, Amen. E allora era Gesù che diceva Amen, cioè quello che sto per dire è così, così è. Giuditta rispose loro, ascoltatemi fratelli, prendete questa testa e appendetela sugli spalti delle vostre mura. Il racconto, diciamo, ha delle, no, degli aspetti un po', diciamo, però va bene, è un racconto, è una parabola, no, eccetera. E comunque rimane sempre molto al di me di tante altre storie umane purtroppo che sentiamo anche ai nostri giorni. Quando apparirà la luce del mattino e il sole sorgerà sulla terra, prenderete ciascuno le vostre armature da guerra e ogni uomo valido uscirà dalla città. Quindi date inizio all'azione contro di loro come se voleste scendere in pianura contro le prime difese degli Assiri, ma non scenderete. Attenzione, qui lei fa anche la stratega, cioè nel senso che dice voi fate per attaccare, andate, ma non attaccate, no? In modo che quelli prenderanno le loro armi e correranno nel loro accampamento a svegliare i capi dell'esercito assiro. Poi si raduneranno insieme davanti alla tenda di Oloferne, ma non lo troveranno, e così si lasceranno prendere dal terrore e fuggiranno davanti a voi. Vedete, appunto, interessante, la strategia non è quella di attaccare, poi attaccare, cioè un gruppettino, no, di giudei contro l'esercito di Oloferne, ma di creare il terrore, appunto col fatto di dire loro si sentiranno attaccati, correranno dal loro capo, i capi e dal capo per organizzarsi e scopriranno invece, e questo creerà, no, il trambusto tra di loro. E dice, allora inseguiteli, dice, poi si raduneranno insieme davanti alla tenda di Oloferne, ma non lo troveranno, e così si lasceranno prendere dal terrore e fuggiranno davanti a voi. Allora inseguiteli voi e quanti abitano l'intero territorio di Israele e abbatteteli nella loro fuga. Ma prima di far questo chiamatemi Achior, l'ammonita, ricordate, no? L'abbiamo trovato questo Achior nei primi capitoli. Ricordo che Achior significa mio fratello e luce, Achior, mio fratello e luce, perché venga a vedere e a riconoscere colui che ha disprezzato la casa di Israele e che lo ha inviato qui tra noi come per destinarlo alla morte. Chiamarono subito Achior dalla casa di Ozia ed egli, appena giunse, vide la testa di Oloferne in mano a un uomo in mezzo al popolo radunato, cadde a terra e rimase senza respiro. Ricordate, poi rileggete il capitolo per dire tutta come mai Achior si trova in mezzo. Ricordate che è un ammonita. Gli ammoniti erano una popolazione che ha trovato spesso scontro con Israele, no? E quindi mio fratello Luce è un nemico che paradossalmente, perché ha detto la verità, ma aveva detto la verità per aiutare Oloferne, Oloferne invece l'aveva, no, aveva sentito questo come un affronto alla sua, al suo potere e l'aveva consegnato ai giudei dicendo: io non ti uccido subito, ti metto nelle mani di questi qui soltanto per aspettare la morte insieme con loro. E allora dice: quando l'ebbero sollevato, si gettò ai piedi di Giuditta, pieno di riverenza per la sua persona, e disse: benedetta sei tu in ogni tenda di Giuda e tra tutti i popoli. Questa benedetta sei tu ricorda, venite pure qui, passate pure, tranquillo, benedetta sei tu che l'ha già detto Ozia e benedetta sei tu che lo dice adesso Achior. Ricorda anche il benedetta sei tu di Elisabetta a Maria, no? Cioè anche qui un incontro che apre alla benedizione, un incontro che apre alla benedizione, che fra l'altro è la promessa che tutti noi abbiamo ricevuto in Abramo, perché ad Abramo vengono fatte essenzialmente tre promesse da Dio: la promessa di una terra, la promessa di una discendenza e la promessa di diventare una benedizione, di essere portatori di una benedizione. E a me piace sempre cogliere questa terza promessa di essere portatori di benedizione, dato che io ho la grazia di andare in Terra Santa un po' di volte. E allora per me la Valle di Josafat, ce l'ho presente più o meno, no? La Valle di Josafat è quella che dal Monte degli Ulivi guarda il Monte del Tempio, no? Che va giù così, e dove sotto c'è Getsemani, eccetera. Lì in questa valle ci ritroveremo tutti, perché avverrà il giudizio finale. Quando vado in giro e faccio degli incontri, eccetera, alle persone che poi saluto dico: se non ci vedremo più in questa vita, ci vedremo nella Valle di Josafat, lì ci vedremo, ci sarà tempo per salutarsi, siamo nell'eternità, per cui, no? E allora nel giudizio, quando ci incontreremo tutti, mi piacerebbe, penso che lo dico per me, ma credo che sia condivisibile da tutti, che qualcuno che incontrandomi e dicendo: ma ti ricordi, no? Lì non avevamo problemi di memoria, ci ricorderemo tutto, no? Ci siamo visti. Allora che qualcuno possa dire di me: benedico Dio per averti incontrato. E siano pochi dall'altra parte, qualcuno ci sarà, ma siano pochi. Allora penso che sia una cosa bella per tutti noi, no? Cioè che nei nostri incontri sia passato del bene per cui l'altro ringrazia Dio. No, posso dire, benedetto, ho trovato in te una benedizione. E allora dice: e ora raccontami tutto quello che hai fatto in questi giorni, Giuditta, in mezzo al popolo. Gli narrò quanto aveva compiuto dal giorno in cui era partita fino al momento in cui parlava loro. Quando finì di parlare, il popolo scoppiò in alte grida di giubilo e riempì la città di voci festose. Allora Achior, vedendo quello che il Dio di Israele aveva fatto, credette fermamente in Dio, si fece circoncidere e fu accolto nella casa di Israele fino ad oggi. Interessante che questa cosa qui, vedete in nota nella Bibbia di Gerusalemme, per esempio, è segnato Deuteronomio 23:4-5, dove, poi andatelo a vedere, si dice espressamente che mai nessuna ammonita farà parte del mio popolo. E quindi è interessante che in qualche modo la Bibbia si contraddice. La Bibbia è parola di Dio in parola di uomini, no? E allora, come dire, lì non è parola pura di Dio, lì risente dell'esperienza di Israele, degli scontri che ha avuto con gli ammoniti, per cui lo scrittore sacro dirà, no, mai. Il Signore ci ha detto che mai nessuna ammonita, no? E poi in realtà, ecco qui, succede che un'ammonita addirittura si fa circoncidere e entra a far parte ufficialmente del popolo. E ecco, ieri sera leggendo con gli amici in cattedrale, stiamo leggendo l'Esodo, leggevamo come quando Israele esce dall'Egitto, viene cacciato dall'Egitto, dal faraone che gli dice basta, prendete, andate via, prendete il vostro bestiame, ed escono 600.000, è un numero naturalmente simbolico, e poi si dice che e molta altra gente uscì con loro, cioè uscirono non soltanto gli ebrei, ma uscirono anche altra gente insieme con loro. Quindi questa cosa di un popolo di Dio che nasce spurio, nasce sempre misto. Quando spuntò il mattino, appesero la testa di Oloferne alle mura, poi ogni uomo prese le sue armi e scesero lungo i sentieri del monte, divisi in manipoli. Appena li videro, gli Assiri mandarono a informare i loro capi, e questi corsero dagli strateghi, dai chiliarchi e da tutti i loro comandanti. Poi si radunarono davanti alla tenda di Oloferne e dissero al suo attendente: «Sveglia il nostro signore, perché questi schiavi hanno osato scendere per darci battaglia e così distruggerci completamente». Magoa entrò e bussò alla parete della tenda, poiché pensava che gli dormisse con Giuditta. Ma siccome nessuno rispondeva, aprì ed entrò nella camera da letto e lo trovò morto, steso a terra, vicino all'ingresso, con la testa tagliata via dal tronco. Allora diede in alte grida di dolore e di lamento, urlando con tutte le forze e stracciandosi le vesti. Poi si precipitò nella tenda dove era alloggiata Giuditta e non la trovò. Allora corse fuori davanti al popolo e gridò: «Gli schiavi ci hanno traditi. Una sola donna ebrea ha gettato la vergogna sulla casa del re Nabucodonosor. Oloferne, eccola a terra ed è privo della testa». I comandanti dell'esercito assiro, appena udirono questo annuncio, si stracciarono i mantelli e rimasero terribilmente sconvolti nel loro animo. Entro l'accampamento si elevarono altissime le loro grida e le urla di dolore. Tutti quelli che erano nelle tende, appena seppero dell'accaduto, restarono allibiti e furono presi da paura e da terrore, e nessuno volle più restare a fianco dell'altro, ma tutti insieme, disperdendosi, fuggivano per ogni sentiero della pianura e della montagna. È interessante, no? Che questo sfaldamento di questo esercito così forte, ma un po' perché è la logica che li teneva insieme, è la logica dell'asservimento, è la logica di un potere che vuole degli esecutori, non vuole gente pensante. Come dire, il potente non vuole persone che pensino, no? Perché uno che pensa è pericoloso. Ricordate sempre Martini, no? Che quando iniziò la cattedra dei non credenti, creando uno scandalo anche nella Chiesa, in certi ben pensanti, perché per la prima volta chiamava in cattedrale a parlare dei non credenti. No, in cattedrale un non credente, un ateo. Dove siamo andati a finire? Non c'è più religione. E allora quando lui telefonava a queste persone rimanevano un po', no? Sorprese, e dicevano: ma lei sa che io, Eminenza, sa che non sono un credente? E lui diceva: ma a me interessa se lei pensa o non pensa, se pensa è il benvenuto. Ecco, questo dice anche nella Chiesa tante volte non si cercano uomini o donne pensanti, cioè, quindi nel senso che molte volte vogliamo anche nella Chiesa gente, esecutori, no? E molte volte anche tanta gente, cioè vuole semplicemente che dall'alto ci venga detto cosa fare. Questo Papa che ci ha sorpresi, no, questo amore, e tutti dicevano, no, si erano creati un po' i partiti all'interno del sinodo sulla famiglia, tra i più progressisti, i più conservatori, si diceva il Papa dove si schiererà? Il Papa non si è schierato. Il Papa ha detto ognuno prende la sua responsabilità, pensi, discerna. Dove il Signore ci dice, ci dà delle indicazioni, ma non sono delle leggi ferree, sono indicazioni di cammini di vita che poi ciascuno nelle situazioni, nelle storie personali dovrà vedere come poter, qua e quanto poter vivere. È interessante questo, eh? Il Papa sta chiamando tutta la Chiesa, a pensare, ciascuno secondo il suo ministero, secondo il suo posto, secondo la sua responsabilità in una comunità di fratelli, no? Pensate, è stato già bello che, non so in quante nelle nostre comunità dove è stato fatto, in qualche parrocchia sì. Vi ricordate che prima del sinodo ci mandò le domande? E anche lì, in qualche parrocchia, no? Ma nella maggioranza delle parrocchie il parroco se la vide col consiglio pastorale, cioè dove normalmente il consiglio pastorale parla il parroco, il consiglio pastorale dice sì, e alcune volte l'ha scritto proprio lui, cioè ha dato, no? E allora, ecco, però dall'altra parte questo invito, no, a riflettere, a pensare, a partire dalla nostra vita. E allora, ecco, qui invece non c'è questo, non c'è gente che, proprio perché non c'è gente che può pensare, prendere, no, tutto viene dall'alto, quando l'alto è stato decapitato, tutto va in frantumi. Nessuno vuole rimanere, interessante, no? Al fianco dell'altro, letteralmente nessuno davanti al volto dell'altro, davanti al volto dell'altro. Il volto ha senso in una relazione, no? Il nostro volto ha senso in una relazione. Laddove non c'è una relazione tra persone, il volto, c'è questo quadro a proposito dell'annullamento del volto nella lussuria, questo credo di Magritte. Mi lancio su qualcosa di cui non sono sicuro, però credo che sia lui l'autore, dove lui dipinge il simbolo appunto della lussuria in un volto di donna, che si capisce che è un volto di donna, che ha i capelli, ma che invece degli occhi, del naso e della bocca ha i seni e la vagina. Come dire, no, questa è, non più, non c'è una persona, non c'è un volto. E qui proprio perché non c'è un volto, una relazione, nessuno riesce a stare, no? Fugge, perché poi sono relazioni segnate dalla paura, non dalla vita. E allora a questo punto gli israeliti, cioè quanti tra loro erano abili alle armi, si buttarono su di loro. Ozia mandò subito a Betomestaim, a Bebai, a Cobà e a Cola, che sono località non inventate, non esistono, e in tutti i territori di Israele messaggeri ad annunciare l'accaduto, a invitare tutti a gettarsi sui nemici per sterminarli. Appena gli israeliti udirono ciò, tutti i compatti piombarono su di loro e li fecero a pezzi, arrivando fino a Coba. È un racconto, no? Ma tenete conto questo, cioè la lotta contro il male, dove non si può venire a patti, no? E allora scesero in campo anche quelli di Gerusalemme e di tutta la zona montuosa, perché anche loro avevano riferito quello che era accaduto nell'accampamento dei loro nemici. Quelli che abitavano in Galad, nella Galilea, li accerchiarono colpendoli terribilmente finché giunsero a Damasco, nel suo territorio. Gli altri che erano rimasti a Betulia si gettarono sul campo degli Assiri, si impadronirono delle loro spoglie e si arricchirono grandemente. Il saccheggio era qualcosa che si faceva. Però qui, vedete, è come dire, è anche recuperare quello che nell'idolatria, come dire, anche i beni vengono imprigionati, e quando, no, l'idolatria viene distrutta, queste cose vengono recuperate alla vita. Israeliti tornati dalla strage si impadronirono del resto, le borgate dei villaggi del monte e del piano vennero in possesso di grande bottino, poiché ve ne era in grandissima quantità. Allora il sommo sacerdote Joachim e il consiglio degli anziani degli israeliti che abitavano a Gerusalemme vennero a vedere i benefici che il Signore aveva operato per Israele e anche per incontrare Giuditta e salutarla. Appena furono entrati in casa sua, tutti insieme le rivolsero parole di benedizione ed esclamarono verso di lei: «Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu magnifico vanto di Israele, tu splendido onore della nostra gente». Compiendo tutto questo con la tua mano, hai operato per Israele nobili cose, di esse Dio si è compiaciuto. Sii per sempre benedetto dal Signore Onnipotente. Tutto il popolo soggiunse Amen. Notate, ritorna sempre la mano, tante volte, no? La mano di questa donna che, fidandosi di Dio con coraggio, affidandosi a Lui, è stata forte nel vincere il male. Ricordate che c'è un brano nel Vangelo dove si ha a che fare con una mano inaridita, l'uomo dalla mano inaridita, Marco 3, no? E lì quest'uomo come verrà guarito? Perché il Signore gli dirà: mettiti in mezzo. Dove? Nella sinagoga. E in che giorno? Il sabato, che fra l'altro creerà problemi a Gesù. Allora, il sabato cos'è? Il giorno di Dio, consacrato a Dio. La sinagoga cos'è? Lo spazio dove la comunità si ritrova a celebrare, no? E allora lo spazio di Dio. E allora quest'uomo viene guarito perché si scopre in mezzo al tempo e allo spazio di Dio. Al centro, no? Al centro del cuore di Dio. Allora, come dire, questo rende saldo la mano, no? Rende saldo l'agire, il vivere, no? Perché il cuore in qualche modo fa esperienza di essere in Dio. Per 30 giorni tutto il popolo continuò a saccheggiare l'accampamento, a Giuditta diedero la tenda di Oloferne, tutte le argenterie, i letti, i vasi, tutti gli arredi di lui, e la prese tutto in consegna e caricò la sua mula, poi aggiogò anche i suoi carri e vi accatastò sopra tutte quelle cose. Tutte le donne di Israele si radunarono per vederla e la colmarono di elogi e composero tra loro una danza in suo onore. La festa e la danza, tante volte torna la danza nella Bibbia, no? E nei momenti di gioia e di festa. Ricordate quando Davide porta l'arca dell'alleanza da Kiriath Jearim a Gerusalemme, no? Che si mette a danzare davanti a, no? E poi anche questa danza che torna nel Cantico dei Cantici. No? Questa danza della Sulamita, E la danza avrà a che fare anche con la croce di Gesù, nel senso che i padri della Chiesa avevano parlato di questo un po' come allo stesso tempo è il patibolo, ma allo stesso tempo è finalmente il compimento dell'amore per sempre, fino alla fine. Enzo Bianchi lo riprende in quel libro che è per bambini, con dei disegni, Luzzato, eccetera, ma si legge anche volentieri da noi adulti, e si chiama Un rabbi che amava i banchetti, dove questa scena della croce, c'è questo Gesù che danza sulla croce, no? E allora dove lui dice ai bambini: certamente Gesù soffriva, e allo stesso tempo quella croce diventa l'ultimo banchetto, perché lui narra la vita di Gesù, di un rabbi che amava i banchetti, andava a pranzo con tutti per annunciare che Dio, no, era con loro, e fino all'ultimo banchetto, che è la croce, dove, no, Gesù, pur soffrendo, recitava quel salmo, Salmo 22, che come sappiamo finisce, no, dicendo: annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, no? E nel Salmo 32 si dice: gustate e vedete quanto è buono il Signore, no? E beato chi in lui si rifugia. Insieme con loro si incoronò di fronde di ulivo, si mise in testa tutto il popolo, guidando la danza di tutte le donne, mentre seguivano armati tutti gli uomini di Israele, portando corone e inneggiando con le loro labbra. Allora Giuditta intonò questo canto di riconoscenza in mezzo a tutto Israele, a tutto il popolo, e tutto il popolo accompagnava a gran voce questa lode. Giuditta disse: intonate un inno al mio Dio con i tamburelli, cantate al Signore con i cimbali, componete per Lui un salmo di lode, esaltate e invocate il suo nome. Vedete, è un salmo, è un canto. I salmi non sono solo nel libro dei salmi, lì ci sono tutti i salmi, ma ce ne sono raccolti in quel libro, ma i salmi sono in tanti altri punti poi dell'Antico Testamento, no? Sono dei canti. Poiché il Signore è il Dio che stronca le guerre. L'avevamo già trovato, vi ricordate questa frase? E allora è interessante, no? Si parla di una guerra, si parla di violenza, eccetera, è tutto un racconto, ma viene esaltato il Dio che fa guerra alla guerra, che distrugge la guerra. Ricordate che quel bellissimo poi inno che Paolo prenderà nella lettera agli Efesini, dove si dirà: egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, distruggendo in se stesso l'inimicizia, la guerra. Cos'è la guerra se non l'inimicizia, no? L'inimicizia portata all'apice della violenza, no? E allora lui la vince mettendosi in mezzo. È interessante, no? E prendendo su di sé l'inimicizia dell'uno verso l'altro, no? Bello, anche noi come comunità cristiana credo che questo penso che dovremmo metterlo anche più a tema, no? Cioè, nel senso che anche all'inizio, quando noi chiediamo il perdono dei peccati, noi chiediamo che il Signore appunto ci tolga il seme dell'inimicizia che ci portiamo nel cuore gli uni verso gli altri. Ha posto il suo accampamento in mezzo al popolo, mi ha salvata dalle mani dei miei persecutori. Assur venne dai monti, giù dal settentrione, venne con migliaia dei suoi armati, la loro moltitudine ostruì i torrenti, i loro cavalli coprirono i colli. Vedete il salmo, che l'invito alla lode, che poi c'è sempre queste strutture, no? L'inizio è l'invitatorio e poi si dice il motivo per cui siete invitati a lodare Dio, a ringraziare Dio, no? La storia, perché ha fatto questo, disse che avrebbe bruciato il mio paese, stroncato i miei giovani con la spada e schiacciato al suolo i miei lattanti, che avrebbe preso in ostaggio i miei fanciulli e rapito le mie vergini. Il Signore Onnipotente li ha respinti con la mano di una donna. Torna continuamente con la mano di una donna. E ancora questa mano, in alcune icone antiche e anche in alcuni mosaici, anche medievali, se voi andate a San Clemente a Roma, conoscete San Clemente a Roma, è questa bellissima chiesa vicina al Colosseo, no? Che è un po' a tre livelli: il livello più sotto ci sono le strade romane con un mitreo, no? Poi sopra c'è la chiesa del IX secolo e poi sopra c'è questa chiesa, credo che sia il XII o XIII secolo. C'è un bellissimo, nell'abside c'è un bellissimo mosaico di un crocifisso con questa croce che diventa un albero della vita, su cui poi ci sono tutti gli uccelli del cielo. In alto c'è una conchiglia e c'è una mano. Quello è Dio Padre. Dio Padre che si conosce per quello che ha fatto per noi. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, no? Dio Padre si conosce per quello che ha fatto per noi. E qui, che ha fatto per mano di una donna. Infatti il loro capo non fu colpito da giovani, né lo percossero figli di titani, né altri giganti lo oppressero, ma Giuditta, figlia di Meradì, lo fiaccò con la bellezza del suo volto. Ella depose la veste di vedova per sollievo degli afflitti in Israele, si unse il volto con aromi, cinse i suoi capelli con un diadema e indossò una veste di lino per sedurlo. I suoi sandali rapirono i suoi occhi, la sua bellezza vinse il suo cuore e la scimitarra gli troncò il collo. I persiani rabbrividirono per il suo coraggio, per la sua forza tremettero i medi. Allora i miei poveri alzarono il grido di guerra e quelli si spaventarono. I miei deboli gridarono forte e quelli furono sconvolti. Paradossale sempre, no? I miei poveri, i deboli. gettarono alte grida e quelli volsero in fuga. È un po' il Magnificat, eh? Ha innalzato noi umili e ha abbassato i potenti, ha sconvolto. Figli di giovani donne li trafissero, li trapassarono come disertori, perirono nella battaglia del mio Signore. Canterò al mio Dio un canto nuovo. Signore grande sei tu e glorioso, mirabile nella potenza e invincibile. Ti sia sottomessa ogni tua creatura, perché tu hai detto e tutte le cose furono fatte. Hai mandato il tuo spirito e furono costruite, nessuno resisterà alla tua voce. I monti sulle loro basi sussulteranno insieme con le acque. Vedete, prima la storia e adesso la creazione. Come dire, la nostra storia, Signore, è tutta la creazione e nelle tue mani. Ma a coloro che ti temono tu sarai sempre propizio. Poca cosa è per te ogni sacrificio di soave odore, e meno ancora ogni grasso offerto a te in olocausto, ma chi teme il Signore è sempre grande. Guai alle genti che insorgono contro il mio popolo, il Signore onnipotente li punirà nel giorno del giudizio, metterà fuoco e vermi nelle loro carni e piangeranno nel tormento per sempre. Quando giunsero a Gerusalemme si prostrarono ed adorarono Dio, e appena il popolo fu purificato offrirono i loro olocausti, le offerte spontanee e i doni. Giuditta offrì in voto a Dio tutti gli oggetti di Loferne che il popolo le aveva dato e anche la cortina che aveva preso direttamente dalla camera da letto di lui. Il popolo continuò a far festa fino a Gerusalemme, vicino al Tempio, per 3 mesi, e Giuditta rimase con loro. Dopo questi giorni ognuno tornò nella propria dimora e anche Giuditta tornò a Betulia e rimase nella sua proprietà. Per il resto della sua vita fu famosa in tutta la terra. Molti se ne invaghirono, ma nessun uomo la conobbe per tutti i giorni della sua vita, da quando suo marito Manasse morì e fu riunito al suo popolo. Ella andò molto avanti negli anni, protraendo la vecchiaia nella casa del marito fino a 105 anni. Concesse pure la libertà alla sua ancella preferita. Quando morì a Betulia, la seppellirono nella grotta sepolcrale del marito Manasse, e la casa di Israele la pianse 7 giorni. Prima di morire aveva diviso i suoi beni tra i parenti più stretti di Manasse, suo marito, e tra i parenti più stretti della sua famiglia. Non vi fu più nessuno che incutesse timore agli israeliti finché visse Giuditta e per lungo tempo dopo la sua morte. E allora questo racconto finisce con questo inno che ci invita a fidarci di Dio e ad aver fiducia in Lui, anche se nei nostri tempi, nelle nostre storie, nelle nostre vicende geopolitiche a livello micro, voglio dire nostro italiano, e a livello mondiale abbiamo dei timori, e dall'altra parte tenendo insieme queste due cose, non è il fideismo, non è dire no, andrà bene sicuramente, no, i timori ci sono, cioè, e come no, sempre concludo ricordando padre Pizzaballa, che adesso è il vescovo, no? Ed è anche il vicario, no? Amministratore del Patriarcato Latino di Gerusalemme, e mi piaceva, tanto per tante cose che lui diceva incontrandolo, ma una cosa in particolare quando nei gruppi dei pellegrini a Gerusalemme poi la domanda era sempre: ma c'è speranza, no? Per questa terra? E lui diceva: ma guardando la realtà e guardando quello che, come crescono i bambini ebrei e come crescono i bambini palestinesi, cioè sentendo che l'altro è solo un nemico, non c'è nessuna speranza. Allo stesso tempo diceva: io sono un cristiano, la mia speranza è Cristo. Allora bisogna tenerli insieme tutti e due, no? Tutti e due. Stando coi piedi per terra e allo stesso tempo, no, in qualche modo, ecco, con coraggio, no, chiedere a Dio di sostenere la nostra fede. No? Bene, e allora concludiamo. Tra 2 settimane, ricordo, settimana prossima non c'è l'incontro, tra 2 settimane inizieremo Osea, quindi torneremo nell'ambito dei profeti con questo profeta interessante. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era.